Ave Maria e pace bene, amici carissimi e ben sintonizzati in nostra compagnia per questo appuntamento con Incontro con la Bibbia. E continuiamo allora a parlare di rivelazione, in particolare precisando la differenza tra ispirazione e rivelazione, una differenza importante, ecco, da tenere presente. Non bisogna confondere, in effetti, l'ispirazione con la rivelazione. È vero che tutta la Bibbia è ispirata, ma non tutto ciò che essa contiene è rivelato. Quindi tutto è ispirato, ma non è detto che tutto sia, non tutto è rivelato. Cioè, ad esempio, non sono rivelate le notizie storiche, le notizie geografiche, le notizie culturali, le notizie economiche. E questo vuol dire, allora, che il campo della rivelazione è più ristretto di quello dell'ispirazione. Nella Bibbia, poi, vi è una ispirazione ad agire, un'ispirazione a parlare, e infine l'ispirazione scritturistica di quella che di cui noi stiamo parlando. Nell'Antico Testamento lo spirito di Yahweh è una forza misteriosa che entra con grande potenza nella storia del popolo eletto e quindi compie le opere di Yahweh e trasforma uomini e cose, oppure dirige i destini di Israele, forma la storia della salvezza. Egli, lo spirito di Yahweh, agita, discende sul profeta, trascina, piomba addosso con potenza, fa compiere delle prodezze. Ecco, questo nell'Antico Testamento, ecco, ci sono vari testi biblici a tal proposito che si possono confrontare. Nel Nuovo Testamento poi l'idea di San Luca dello Spirito è vicina a quella che si trova nell'Antico Testamento. Ecco, lo Spirito in San Luca è una potenza soprannaturale, una potenza divina. Ecco, qui potete confrontare i testi di Luca capitolo 1 versetto 35 oppure Luca capitolo 4 versetto 18. A partire dalla Pentecoste lo Spirito è la guida e la potenza motrice della missione cristiana. Vediamo ora che cosa significa poi, ecco, che Dio è l'autore principale della Sacra Scrittura, ecco, un concetto da precisare. Cioè, dire, ecco, Dio, affermare appunto che Dio è l'autore principale della Sacra Scrittura significa che la Sacra Scrittura è veramente parola di Dio, perché ciò che è scritto nei libri ispirati è tutto e solo ciò che Dio voleva fosse scritto. E qui potete confrontare, ad esempio, i numeri 105 e 106 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, vi sono diversi argomenti che porta in sé la Bibbia per essere creduta di origine divina. Innanzitutto, primo argomento, prima motivazione, la Bibbia risulta composta da numerosi scrittori, ecco gli agiografi, gli scrittori umani del testo sacro. Si tratta ben di circa 40 autori dei 72 libri, che sono distinti per varietà di tempo, per varietà di cultura, per varietà di condizione sociale, di scopo nello scrivere. E nonostante tutto, ecco che la Bibbia, ripeto, nonostante cioè questa diversità di scrittori, distinti, ripeto, per varietà di tempo, di cultura, di condizione sociale, di scopo nello scrivere, la Bibbia conserva una unità perfettissima di esposizione dottrinale e morale. E difatti, come leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 102, Dio, attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura, non dice che una sola parola, il suo unico verbo, nel quale dice se stesso interamente. Ecco. Un altro argomento che prova l'origine divina della Bibbia. I miracoli compiuti e le profezie fatte e avveratesi da quasi tutti gli scrittori della Bibbia. Ecco, sono cose, cioè tutte proprio di Dio, che solo Dio può compiere, e di cui Dio si serve per testimoniare agli uomini le verità che si annunziano in suo nome. Non solo, una terza motivazione. Ripeto, sono dati storici. I contemporanei degli scrittori della Bibbia, man mano che la Bibbia veniva composta nelle diverse parti, accettavano queste parti della Bibbia come manifestazione della volontà divina, anche se il credere alle dottrine annunziate costasse spesso gravissimi sacrifici e persino la morte. E queste sono le tre motivazioni fondamentali, ripeto, che dimostrano l'origine divina della Bibbia. Li vogliamo ripetere perché sono importanti. La prima motivazione, abbiamo detto che la Bibbia risulta composta da numerosi scrittori, circa 40 autori dei 72 libri, scrittori distinti per varietà di tempo, per varietà di cultura, per varietà di condizione sociale e di scopo nello scrivere. Ma nonostante tutto, la Bibbia conserva una unità perfettissima di esposizione dottrinale e morale. Non solo, ma i miracoli compiuti e le profezie fatte e avveratesi da quasi tutti gli scrittori della Bibbia sono cose che può operare solo Dio e di cui Dio si serve per testimoniare agli uomini le verità che si annunziano in suo nome. Ancora, la terza motivazione, i contemporanei degli scrittori della Bibbia, mano a mano che la Bibbia veniva composta nelle diverse parti, accettavano queste come manifestazione della volontà divina, anche se il credere alle dottrine annunziate costasse spesso gravissimi sacrifici e persino la morte. Vediamo ora, sempre riguardo l'ispirazione, ecco quali sono le due posizioni estreme che sono le due posizioni estreme. Entrambe condannate dalla Chiesa, ripeto, in materia di ispirazione. Ecco, la prima posizione estrema e quindi erronea, condannata dalla Chiesa, è quella che accentua, mette, diciamo, più in evidenza e accentua l'azione divina, ma lo fa in modo tale, praticamente, da ridurre l'azione umana a quella di uno strumento irrazionale e passivo, cioè quasi come ad una penna e a una mano, ecco, mosse da Dio stesso, anziché dalla volontà e dalla mente dell'uomo. Quindi, in base a questa teoria, vedete, l'uomo non sarebbe autore del libro, Dio solo è l'autore. E questo, ripeto, è una prima posizione estrema ed erronea. Quindi possiamo dire la teoria, cioè della dettatura divina, ecco, in questo caso. La seconda posizione, estrema ed erronea, condannata dalla Chiesa, accentua, al contrario della precedente, l'azione umana, fino a ridurre l'azione divina, se vogliamo, in una specie di generica assistenza esterna. Cioè in questo caso Dio interviene sì, ma per mettere semplicemente al sicuro lo scrittore da ogni errore. Oppure si tratta della teoria cosiddetta dell'approvazione susseguente, cioè Dio interviene soltanto dopo la stesura dello scritto per approvarlo. In questo caso, allora, è Dio che scompare quale autore del libro sacro. Quindi deve essere ben chiaro questa seconda posizione. Come abbiamo visto, questa seconda posizione, anch'essa erronea e anch'essa condannata dalla Chiesa, praticamente accentua a tal punto l'azione umana da ridurre l'azione divina in una specie di generica assistenza esterna, cioè nel senso che Dio mette semplicemente al sicuro lo scrittore da ogni errore, oppure una specie di approvazione susseguente, cioè Dio interviene soltanto dopo la stesura dello scritto per approvarlo. Ripeto, in questo caso è Dio che scompare quale autore del libro sacro. Ecco, il Concilio Vaticano I del 1870 ha condannato entrambe le teorie. E allora, come si spiega dunque, qual è, diciamo, il concetto che ci spiega bene l'ispirazione biblica? Ecco, l'ispirazione biblica si spiega attraverso la causalità strumentale. Ecco, la causalità strumentale è il concetto che ci permette di capire, di spiegare l'ispirazione biblica. Cioè, in ogni strumento noi possiamo distinguere una duplice azione. Cioè, l'azione propria dello strumento, ecco, supponiamo un'ascia, ecco, un'ascia, all'ascia compete in se stesso quello di tagliare in forza del proprio filo. Ecco, l'ascia, va bene? Poi l'azione strumentale della gente che lo utilizza, ecco il boscaiolo nel caso dell'ascia. Allora, in questo modo sia la gente sia lo strumento intervengono nell'azione e vi lasciano la propria impronta. Noi potremmo fare lo stesso esempio, non so, del pennello, va bene, come ecco il pennello, quindi c'è l'azione propria del pennello, l'azione del dipingere, che è propria del pennello, però occorre anche l'azione strumentale della gente che utilizza il pennello, in questo caso l'artista che deve dipingere. Ecco, è lo stesso discorso. Quindi sia la gente sia lo strumento, vedete, intervengono nell'azione e vi lasciano la propria impronta. Quindi allora vedete, Dio è l'autore dei libri santi, capite? Non nel senso che egli stesso abbia preso in mano la penna e li abbia scritti, va bene? Ma nel senso che Dio li ha ispirati a coloro che li scrissero, cioè agli agiografi. I quali agiografi furono strumenti vivi, intelligenti e liberi. È chiaro che là dobbiamo tenere presente, naturalmente, la differenza tra la strumentalità umana e dalla strumentalità passiva del pennello nelle mani del pittore, è chiaro. Qui nel caso della strumentalità umana è una strumentalità ben diversa. Qui gli agiografi sono strumenti vivi, intelligenti e liberi. Quindi, allora, che cosa accade? Accade che l'effetto dell'azione qual è? Il libro sacro deve essere attribuito tutto e in ogni sua parte a Dio l'autore principale, ma anche tutto e in ogni sua parte, però in via secondaria, all'autore sacro, in quanto autore strumentale. Chiarita, come abbiamo fatto, l'ispirazione biblica, c'è un'altra cosa che dobbiamo ben definire, cioè l'inerranza biblica. Che cos'è l'inerranza biblica? Guardate, dal fatto che Dio è l'autore principale della Sacra Scrittura, come abbiamo detto, ne deriva l'inerranza biblica, cioè significa che il testo sacro, quindi la Bibbia, non può contenere nessun tipo di errore. Quindi non solo, ripeto, errori di dottrina, di fede, di morale, ma nessun tipo di errore. Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono, ecco, vi sto citando il numero 107 del Catechismo della Chiesa Cattolica, è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, si deve dichiarare per conseguenza che i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre lettere. Qui è chiaro il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi Dio ha voluto la raccolta dei libri ispirati per comunicarci il suo eterno disegno di salvezza in Gesù Cristo. Pertanto noi siamo certi di trovare in essi l'intera verità salvifica per tutti gli uomini di tutti i tempi, come leggiamo nella Dei Verbum, nella Costituzione dogmatica sulla rivelazione Dei Verbum del Concilio Vaticano II, numero 21. Alcuni autori cattolici nel passato ritennero che la Sacra Scrittura, ecco, pensarono che la Sacra Scrittura sia soltanto infallibile nelle cose di fede e di morale, e che nelle altre parti, denominate così, cose dette come di passaggio, quindi, come dire, cose più secondarie, potremmo dire, potesse contenere degli errori. Ecco, la Chiesa condannò questa proposizione, questa teoria. E il Papa, ecco, il Papa Leone XIII la condannò, il Papa Leone XIII la condannò severamente. Perché voi capite che eventuali errori e contraddizioni ricadrebbero su Dio. Capite? Eventuali errori e contraddizioni ricadrebbero su Dio. Tuttavia, per non incorrere in fraintesi, è necessario capire bene di un testo biblico ciò che intendeva dire l'autore. Ecco allora la necessità di una sana esegesi, cioè di una sana interpretazione biblica, poi ne parleremo di questo argomento, sotto la guida del Magistero della Chiesa, alla quale solo spetta l'interpretazione autentica, cioè l'interpretazione infallibilmente certa della rivelazione. Ma allora, a questo punto, se dobbiamo, come abbiamo visto, escludere un qualsiasi tipo di errore nella Bibbia, perché proprio perché è parola di Dio, proprio perché, come abbiamo detto, eventuali errori e contraddizioni ricadrebbero su Dio, allora, come si spiegano certe affermazioni della Bibbia, le quali non sono scientificamente giuste? Non so, che il sole e la luna sono le stelle maggiori, o che la rugiada cade dal cielo, che Giosuè ha fermato il sole, eccetera, eccetera. Guardate, qui vale il seguente principio. L'intenzione della Bibbia è di insegnarci come si cammina per la via del cielo, cioè come si raggiunge il paradiso, non come il cielo cammini. Questo non è intenzione. Cioè, vogliamo dire, per essere ancora più precisi, che non si può pretendere dai libri sacri il linguaggio scientifico e tecnico dei nostri giorni. Gli agiografi hanno fatto come facciamo noi, come fanno tutti, quando nel parlare, nel discorrere familiare, accenniamo a simili argomenti. Cioè, essi hanno parlato delle cose fisiche conforme a quanto appare ai loro sensi. Cioè, scrissero, non so, che il sole sorge e tramonta, che il sole e la luna sono le più grandi stelle del cielo, perché? Capite? Perché così appare al nostro sguardo. Cioè, la Bibbia del resto non vuole dare insegnamenti scientifici, è una storia religiosa. Ripeto, è una storia religiosa, certo, non cessa di essere storia per il fatto che non è scientifica. non è storia nel senso moderno. Gli storici, specie quelli dell'Antico Testamento, non si preoccupano, diciamo, di una cronologia precisa. Se vogliamo ancora, gli scrittori sacri sono dei pensatori religiosi. Un'altra questione adesso, e questa è molto importante, cioè come si può conciliare l'inerranza biblica, quindi il fatto che la Bibbia non può contenere nessun tipo di errore, proprio perché l'autore principale è Dio. Come si può conciliare dunque l'inerranza biblica con i racconti biblici riguardanti le imprecazioni, la poligamia, il ripudio e le azioni disoneste? Ecco. Allora, vediamo una cosa alla volta. Che cosa si intende, che cosa sono le imprecazioni bibliche? Per imprecazioni si intendono quelle affermazioni che esprimono auguri di male contro altri oppure anche contro se stesso. Qui ne abbiamo tantissimi esempi. Per esempio, vediamo. È augurata, qui parliamo dell'Antico Testamento, è augurata la vendetta in genere. Ecco, non so, potete confrontare, per esempio, il Salmo 35, versetti 3 e seguenti, oppure Geremia, capitolo 11, versetto 20, oppure sempre Geremia, capitolo 17, versetto 18, ecco, sono solo alcuni esempi. Oppure, ancora, per imprecazione, altro esempio, viene emanata una sentenza giudiziaria di morte, e qui potete confrontare il Salmo 109, versetti 6-8, oppure è augurata la morte stessa, per esempio Geremia capitolo 18 versetto 21, è augurata la rovina della famiglia e della prosperità, per esempio Geremia capitolo 18 versetto 21, oppure ancora si augura che Dio non perdona, per esempio Geremia capitolo 18 versetto 23, ma non solo, ma che aggiunga pena su pena, per esempio il Salmo 69, versetto 28. Si invoca la legge del taglione, per esempio, ecco, Geremia, capitolo 18, versetto 22, ecco, ma sono molto di più le citazioni, ma io vi faccio solo alcuni esempi. Si esprime la gioia della vendetta, per esempio nel Salmo 58, versetto 11. Si augura la sconfitta dell'esercito nemico, Salmo 83, versetti 10-19. Si impreca, quindi si maledice, il giorno della nascita, ecco, per esempio Giobbe, capitolo 3, versetti 3-26, oppure Geremia, capitolo 20, versetti 14-18. Ora, quello che date nel presente è che si tratta, vedete, di imprecazioni che appartengono, si riferiscono all'Antico Testamento. E questo è un dato importante da tenere presente. Non sembra che il Nuovo Testamento contenga delle vere e proprie imprecazioni. Per esempio, ecco, nei testi, ecco, non sembra infatti che, ad esempio, Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 20, oppure Galati, capitolo 1, versetto 8, oppure che la prima Corinzi, capitolo 16, versetto 22, o Apocalisse, capitolo 6, versetto 10, ecco, non sembra che contengano delle imprecazioni, perché nei primi tre testi che potete confrontare, Atti 8:20, Galati 1:8, Prima Corinzi 16:22, si parla di minacce di pene spirituali, di minaccia di pene spirituali, compresa la pena eterna, dirette dai santi Pietro e Paolo, che sono rivestiti di autorità apostolica, contro delle persone che hanno gravemente peccato. Però la minaccia è condizionata da che cosa? Dal ravvedimento. Nell'ultimo testo si domanda al Signore che sia fatta giustizia del sangue versato, l'ultimo testo, cioè Apocalisse 6:10. Quindi non si tratta, ritengono gli studiosi, di vere e proprie imprecazioni. Quindi le imprecazioni appartengono all'Antico Testamento. Possiamo un'altra cosa notare, altre cose notare, e cioè che oggetto delle imprecazioni sono per lo più mali di ordine temporale e terreno. Il massimo di questi mali temporale e terreno è la morte. Non solo, un'altra cosa. Le imprecazioni sono espresse durante una preghiera a Dio, o perlomeno possiamo dire che è sempre da Dio che colui che impreca invoca l'esecuzione del castigo, cioè non si vuole fare giustizia da sé contro il suo nemico. Cioè il motivo ultimo per cui colui che impreca è perseguitato è la sua fedeltà a Dio, cioè il suo attaccamento alla legge di Dio, per cui invoca giustizia da Dio. Cioè, la sua causa personale, capite? La sua vicenda personale diventa la causa stessa di Dio. Cioè, egli sa infatti che Dio, per coloro che osservano fedelmente la sua legge, ha promesso innumerevoli sovrabbondanti benedizioni. Ma lo stesso Dio ha pure minacciato le maledizioni a coloro che violano la legge di Dio. Ecco, potete qui confrontare Levitico capitolo 26, Deuteronomio capitolo 28. Un'altra cosa da considerare. L'imprecante nella Bibbia è sempre mosso dal sentimento della giustizia divina. Ora, se il sentimento della giustizia, che è caratteristica essenziale dell'Antico Testamento, diciamo, è meno perfetto del sentimento di carità, che è caratteristica prevalente, diciamo, del Nuovo Testamento, è però in sé onesto. Cioè, l'atto umano è conforme con la legge morale. Per conseguenza, non è affatto inconciliabile con l'ispirazione. Cioè, non è compromessa l'ispirazione dall'imprecazione. Anzi, costituisce l'agiografo, diventa araldo della giustizia divina. E quindi imprime all'imprecazione, se vogliamo, il carattere di profezia. Ecco che in questo senso alcuni i padri della Chiesa spiegarono alcune di queste imprecazioni. E prima dei padri, San Pietro. San Pietro infatti dichiara che le imprecazioni pronunziate nel Salmo 109, versetto 8, contro il traditore di Davide, ebbero compimento in Giuda, traditore di Gesù. Ecco, potete confrontare Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 20. Ma a questo punto, allora dobbiamo terminare con la nostra trasmissione, la nostra puntata, la puntata di incontro con la Bibbia. Allora noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci così cortesemente seguiti anche oggi. Ave Maria e pace bene.